Signor Presidente, signori del Tribunale, io avrei concluso sui capi di imputazione 5, 6, 7, 8 e, come voi sapete, la discussione su questi capi di imputazione porta poi a una trattazione anche di alcune parti che riguardano il capo di imputazione 3. Segnalo, procederò abbastanza velocemente per ragioni fin troppo intuitive. Segnalo solo che nella requisitoria del Pubblico Ministero, relativamente, e così concludo veramente sul punto, relativamente alla questione degli orari, c'è una indicazione sbagliata, lo posso dire tranquillamente perché per tutti i motivi che vi ho spiegato l'orario è un altro, perché colloca la foto di Via Pozzo alle 15.30-16, invece con tutta evidenza è circa 2 ore dopo. Quindi basta, su questo non dico altro. Io vorrei parlare invece del capo di imputazione 4, cioè, lo leggo, reato previsto e punito dagli articoli 81, 110, 337, 139, comma 1 e 2, perché in concorso tra loro e con altre persone in via di identificazione compì azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, partecipante a manifestazioni controverse del G8, usavano violenza nei confronti dei contingenti delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia di Stato, al fine di opporsi agli stessi che nell'esercizio delle loro funzioni operavano nel corso delle manifestazioni di piazza al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, con le aggravanti di aver commesso il fatto con l'uso di armi in più di 10 persone, essendo travisati tra l'altro nella zona di Piazza Tomaseo, via Pozzo, via Saluzzo, scagliavano pietre e bottiglie incendiarie all'indirizzo delle forze dell'ordine per opporsi le stesse ed impedire il loro intervento finalizzato a ristabilire l'ordine pubblico, nel cui usavano violenza consistita in resistenza attiva mediante spintoni, pugni e calci nei confronti del personale della polizia stradale intervenuto al fine di operare l'arresto, cagionando all'ispettore Sancinetto Antonio lesioni di 5 giorni. Quindi, sfrondato questo discorso dalle cose che abbiamo già trattato, in realtà noi dobbiamo discutere di 2 questioni su questo punto. Discutendo di queste 2 questioni risolviamo anche la questione del capo 11, la questione delle lesioni, che viene contestato come reato autonomo al solo Val Guarnera. Diciamo che quindi i fatti sarebbero, almeno quelli individuabili, io francamente non sono riuscito a vedere, e poi lo dirò parlando del capo 3 numero 1, queste azioni di resistenza compiute insieme ad altri da parte di Arculè Val Guarnera, non lo trovate perché, l'ho detto prima e lo ripeto per l'ennesima volta, non c'è un solo documento in cui si vede Arculè Val Guarnera, sono visti che in qualche modo si interagiscono con qualcun altro, ma interagiscono anche per parlare, sono sempre loro due, anzi poi al di per di rimane solo Arculeo, quindi mi risulta difficile riuscire a difendermi sulla base di un fatto che non trovo, cioè del fatto che loro insieme ad altri avrebbero fatto queste azioni di resistenza. Quindi l'unico episodio, sinceramente, gli unici episodi, a parte l'arresto, per il quale mi resta più da discutere la questione delle lesioni o presunte tali a Sancinetto, è la questione del sasso. Cioè c'è una fotografia in cui si vede Val Guarnera che tira una cosa che io do per scontato che sia un sasso, ma per la verità non si vede neanche che è un sasso, ma diciamo che è un sasso. Allora, la fotografia voi la conoscete, non l'abbiamo neanche messa nel computer, è inutile perché è una foto molto stretta sui due ragazzi, si vede Val Guarnera che fa un movimento, non so se col braccio destro o sinistro, non lo ricordo, ma insomma fa il movimento del lancio col destro. Però per poter dire che prima di tutto bisogna sapere a chi lo lancia questo, perché lo potrebbe lanciare alle forze dell'ordine, ammesso che ci siano, lo potrebbe lanciare a un altro soggetto, la potrebbe lanciare a, così, per rabbia, data anche la situazione. Quindi io ho delle difficoltà a inquadrarlo nel 337, però non voglio sfuggire al problema del 337. Sono fortunato perché la questione è stata trattata con grande dottrina e con grande approfondimento da altri colleghi, e quindi non vi affliggo sulle questioni dell'articolo 4 decreto lungo tendenziale 288 del 44. Cioè, se si potesse dimostrare, che però mi sembra non è sinceramente, che questo presunto lancio è avvenuto nell'ambito di attività fatte insieme ad altri che però non si vedono, nei confronti di forze dell'ordine che non ci sono, potrebbe essere resistenza. Pensate che discorso che vi ho fatto, che discorso sgangherato che vi ho dovuto fare. Però se così fosse, cioè se fossero attività, come dire, relative a questa situazione, è evidente che rientrerebbero in pieno in quello che è l'esimente della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, in quanto, come abbiamo visto, siamo in presenza di un'attività assolutamente illegittima e non giustificata del pubblico ufficiale. Però a me sembra, in tutta sincerità, lo devo dire, che proprio a voler esagerare, ammesso che questo sia comportamento sia un reato, perché siccome, come dicevo prima, qui c'è un grosso affievolimento di tutti i principi ordinamentali, però insomma, perché ci sia un reato ci vuole l'elemento materiale e ci vuole l'elemento soggettivo. In questo caso, dicevo, proprio a voler esagerare, lo so che potrà far sorridere, io vedo un 674. Io quello vedo, perché se si vuol dire che è un'attività di resistenza, si deve dire, come è stato detto per alcuni altri imputati, per i quali però i miei colleghi hanno brillantemente difeso proprio in punto di esimente, si deve dire che l'ha lanciato a qualcuno, si deve provare che l'ha lanciato a qualcuno, non si scappa, non è che un lancio di un sasso è comunque 337. Io dico, sto dicendo delle banalità, ma siccome qui bisogna conquistarsi pezzetto per pezzetto anche le cose acquisite da secoli, io dico, perché sia resistenza bisogna provare, e non è stato fatto, che questo sasso era tirato alle forze dell'ordine, che c'erano e qui non ci sono, e che l'intenzione di Valguarnera era di tirare a loro. Vi risparmio appunto la discussione sull'esimente. Più, diciamo, pianamente, secondo me, è un comportamento non rilevante penalmente, in maniera mediana, vi dico, è un comportamento che tutt'al più potrebbe riguardare un reato contravvenzionale ampiamente prescritto, cioè 674 codice penale. Questione dei 5 giorni di Sancineto. Dunque, se non ricordo male, l'ispettore Sancineto non è del tutto sicuro che ci sia stato, come dire, un'attività volitiva, un'attività precisamente volta dal Valguarnera a colpirlo. Allora, noi rientriamo nell'ambito di un'attività di resistenza all'arresto che è sicuramente coperta dall'articolo 4, perché si tratta di un arresto assolutamente non giustificato. Allora, è chiaro che se un soggetto resiste a un arresto ingiustificato, e badate bene, qui c'è anche, se seguiamo il filo del ragionamento che abbiamo tenuto stamattina, ci sono tutti gli elementi dell'esimente, e c'è anche in maniera chiara l'atteggiamento, cito Cassazione 39.685 del 22.10.2002, ma di più, cito Cassazione 7.014, sezione sesta 3.5.2000, c'è la consapevolezza della illegittimità da parte del pubblico ufficiale. Cioè, questi che prendono Arculè e Valguarnera, che non stavano facendo nulla, evidentemente sapevano di fare una cosa che non andava fatta, tant'è vero che poi vengono qui e tirano fuori delle giustificazioni incredibili e cercano in qualche modo di confondere le acque. E per cui è evidente che siamo in un tipico caso in cui sussistono tutti gli elementi di cui all'esimente, anche quella che è discutibile debba essere ritenuta, perché la giurisprudenza non è indirizzata prevalentemente in questo senso, ma io voglio prendere la giurisprudenza più sfavorevole alla mia tesi, cioè quella della consapevolezza dell'illegittimità da parte del pubblico ufficiale, che qui c'è in pieno, così come c'è la condotta improntata alla vessazione, sopruso, prevaricazione, prepotenza. Se non c'è qui, non c'è mai. Quindi, diciamo, rispetto alla circostanza dell'arresto, alla resistenza in occasione dell'arresto, resistenza peraltro che, badate bene, se noi diamo credito, e noi gli diamo credito, ai testi di Bari, Melao e Sostra, non c'è, perché loro dicono con chiarezza, a precisa domanda, magari in una sede di esame, passatemela questa cosa, non fatto con i crismi della grande professionalità, però in sede di questo esame loro dicono: ma i ragazzi erano lì, non hanno fatto niente, sono stati presi all'improvviso. Tenete conto anche di un'altra cosa, che i signori che li hanno presi non erano in divisa, non hanno tirato fuori la paletta, quindi poteva non esserci tranquillamente, date anche la dinamica del fatto, la circostanza, la velocità degli eventi, la percezione da parte dei due ragazzi che questi erano dei poliziotti. Comunque facevano con tutta evidenza un'attività illegittima, quindi diciamo siamo in pieno nell'ambito dell'esimente di cui all'articolo 4. Però l'esimente di cui all'articolo 4, voi me lo insegnate, si applica all'articolo 337. Quindi, ammesso che il Sancineto abbia veramente riportato lesioni in relazione a un'attività di resistenza del Val Guarnera, cioè che abbia riportato lesioni, sia pure 5 giorni, sì, diamo credito ovviamente a questo certificato medico, non sono qui a contestarlo. Ma il problema è il nesso di causalità fra la lesione al ginocchio, la contusione al ginocchio di Sancineto e l'attività, come dire, di resistenza, insomma il fatto che si sia divincolato di Val Guarnera. Ripeto, qui vale in punto di fatto, perché io voglio essere esaustivo nelle mie, sarò sintetico, ma voglio essere anche esaustivo nelle mie difese, per cui in punto di fatto io debbo contestare che ci siano gli estremi per poter introdurre un nesso di causalità fra la lesione al ginocchio di Sancineto e l'attività di Val Guarnera, posto che se noi diamo un credito ai tre testi milanesi di Baro, Melao e Sostaro, il Val Guarnera non ha fatto attività di resistenza, ma anche a voler dire che ha fatto attività di resistenza scriminata, è del tutto evidente che si dovrebbe ritenere, ammesso che questo nesso di causalità ci sia, ma non c'è, si dovrebbe ritenere applicabile l'articolo 52 del codice penale. Perché? Perché verrebbe comunque in nostro soccorso anche questa scriminante. Io non vi voglio affliggere sull'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, quello che dice il professor Padovani in questa materia, le tre condizioni che debbono presiedere alle caratteristiche dell'attività difensiva, cioè la costrizione, la necessità, la proporzione fra difesa e offesa, non le tratto, ma mi sembra che qui ci siano ampiamente tutte, posto che qui c'è veramente un'attività ingiustificata da parte del Sancineto, e quindi il povero Val Guarnera, che non aveva, ovviamente, si è discusso tanto in questo processo in relazione ad altri casi, ovviamente, e al caso più grave, quello della carica di via Tolemaide sulla questione del commutus discessus. Ecco, qui questo problema fortunatamente non lo dobbiamo trattare, perché qui alternative non ce n'erano, no? Ecco, quindi in subordine, comunque in forma, diciamo, anche questa esaustiva, sufficiente, ritengo che si possa, che il comportamento sia scriminato e quindi ovviamente non possa essere penalmente condannato il Val Guarnera, né per il capo 4 che riguarda anche Arculeo, né per il capo 11 che riguarda solo Val Guarnera. A questi punti vedete che mi avvio abbastanza velocemente alla conclusione. A questi punti restano da vedere tre cose, due diciamo, cioè il 419 e la questione, cioè la madre di tutte le questioni, il furto delle vespe. Perché il furto delle vespe, che è un episodio, su questo punto è una delle poche cose su cui sono d'accordo con la pubblica accusa. La pubblica accusa a un certo momento dice: ma visto così potrebbe essere inquadrato come episodio di furto d'uso, però dice in realtà si tratta di un'altra cosa. Perché si tratta di un'altra cosa? Perché Arculeo e Val Guarnera, sostiene la pubblica accusa, fanno parte del blocco nero, perché fanno parte del blocco nero? Fanno parte del blocco nero, la cui esistenza, non voglio essere provocatorio e troppo sarcastico, ma la cui esistenza loro a tutt'oggi ignorano, cioè interrogati non sanno cos'è il blocco nero, ma fanno parte del blocco nero perché? Perché loro non sono insieme agli esponenti del blocco nero, realtà rispetto alla quale un minimo di indagine, ma l'ho già detto stamattina, andava fatta, ma perché si trovano in alcune circostanze a passare in alcuni luoghi un po' di tempo dopo il blocco nero, neanche contestualmente, badate bene, neanche contestualmente, ma un po' di tempo dopo al blocco nero. E l'esempio più tipico, sul quale poi torniamo presto, è il D per D, che è una questione sulla quale vedremo un paio di foto o tre foto e della quale parleremo. Ci sono anche delle foto abbastanza significative che riguardano, mi sembra, in corso Torino, cioè quella della presunto danneggiamento, sul quale torneremo, ma c'è anche quella foto che voi sicuramente avete presente, in cui si vedono i due ragazzi molto in lontananza, in un contesto un po' di fumo, sono dietro tre turchi del Partito Comunista Turco, combattente, non so nemmeno come si chiama, con le bandiere, con falce, martello e mitra. Io sono stato terrorizzato da questa cosa, perché, voglio dire, questi io non so cosa fanno in Turchia, io non sono molto informato, ma voi capite bene che siccome Arculè e Valguarnera erano dietro a loro, un po' distanti per la verità, ma comunque abbastanza dietro a loro, so, 100 metri, 50 metri, è chiaro che se questi qui niente vanno a fare qualcosa di brutto in Turchia, non vorrei adesso che mi arriva un qualche mandato di cattura internazionale, perché magari la teoria sul concorso morale, come dire, ha varcato il Mediterraneo, dall'altra sponda qualcuno me lo viene a contestare. Ora, quindi il ragionamento che fa il pubblico ministero è questo, cioè loro praticamente si appropriano delle due vespe allo scopo di poter meglio seguire il blocco nero e fare insieme al blocco nero quell'opera di devastazione e saccheggio che loro per la verità materialmente non fanno, anche se poi sul D per D c'è un tentativo, diciamo, dell'ultima ora di inserirli come concorrenti materiali, ma che sicuramente fanno come concorrenti morali. Come? Questo è un bel problema, perché, ripeto, Arculè e Valguarnera non parlano con nessuno, non dialogano con nessuno, non fanno un gesto verso alcuno, almeno dal materiale che ho visto io, non so se ce n'è altro, ma credo proprio di no, ormai quello che c'è. E quindi come hanno fatto? Cioè è un concorso inconsapevole? Ora io cito sul concorso morale, voglio citare una delle persone che negli ultimi, un illustre studioso innanzitutto, e qui sono molto serio perché rispetto a questi illustri studiosi ovviamente noi dobbiamo avere il giusto e doveroso rispetto, che nei giorni scorsi è stata una delle personalità della cultura, del mondo accademico e del mondo anche giudiziario, che ha assunto delle posizioni pubbliche a favore della pubblica accusa in questo processo. Ci sono stati, voi avete letto, degli articoli di magistrati, di professori universitari, e sulla stampa di Torino c'è stato un articolo, mi dicono, io non l'ho letto, ma me lo dice fonte assolutamente autorevole, un mio amico torinese mi dice che ha letto questo articolo. Tra l'altro questo mio amico è anche collega di chi ha scritto l'articolo, quindi penso che la fonte sia assolutamente affidabile. Ebbene, questo illustre giurista, che è il professor Grosso, nella relazione delle commissioni ministeriali di riforma del codice penale, sulla questione del concorso morale, dice, cito testualmente, bisogna dare rilievo soltanto a condotte sicuramente causali in ordine alla condotta di un altro concorrente o al comune evento criminoso attraverso una dettagliata descrizione delle condotte tipiche. Forse bisognerebbe dirglielo al professor Grosso che invece in questo processo l'interpretazione sul concorso morale, come dire, è un po' più con questo? L'interpretazione, però non mi sembra che si sente meglio questo. L'interpretazione, sì. L'interpretazione del concorso morale che viene data, diciamo, è un pochettino più a largo raggio. Io non credo che si possa sostenere la tesi del pubblico ministero. Non credo perché soprattutto non ci sono elementi probatori al riguardo. Io non voglio ritenerla incredibile sulla base, come dire, della valutazione del comportamento di questi soggetti prima, dopo, durante il G8, ma no, io voglio essere estremamente concreto, la voglio valutare sulla base degli elementi che sono, delle carte processuali, degli elementi che sono in nostro possesso. Per esempio, si dice, capo 3, numero 1, che i due ragazzi, Arculea e Valguarnera, avrebbero compiuto danneggiamento degli arredi urbani, delle proprietà pubbliche collocate nelle zone di Corso Torino, via Montevideo, via Tolemaide, piazza Giusti, piazza Tomaseo, via Pozzo e via Saluzzo. Sì, effettivamente ci sono delle foto in cui loro, in alcune di queste vie, transitano. C'è il passo ulteriore che bisogna che in questo loro passaggio compiano dei reati, compiano degli atti, facciano qualcosa, rompano qualcosa, distruggano qualcosa, danneggino qualcosa. Non è che per il fatto che ci sono passati, siccome 10 minuti prima c'era passato il cosiddetto blocco nero e qualcuno del cosiddetto blocco nero aveva fatto dei danneggiamenti, loro sono passati dietro e quindi sono concorrenti morali. No, e no, questo non è francamente possibile. Si cita quella fotografia, voi l'avete vista, in cui si vede Carlo Arculeo, non tutti e due, Carlo Arculeo solo per la verità, perché il concorso in questa azione di Valguarnera diventa veramente incomprensibile, però si vede Carlo Arculeo che è fra una macchina, mi sembra, e un cassonetto della... ce l'abbiamo? Ancora, ora la prendiamo. Fra una macchina, se non ricordo male, e un cassonetto della nettezza urbana, e ha il piede destro, eccolo qui, perfetto, la vediamo, e ha il piede destro che è posto sopra la ruota anteriore, se non capisco male, la ruota anteriore della motociclo, o la ruota posteriore, è difficile poterlo dire, una delle due ruote comunque, non sono in grado di poterlo dire. Ora, lui ha dato una spiegazione che secondo me è perfettamente coerente con questa immagine, che di per sé non dice nulla, cioè potrebbe essere effettivamente che lui dia un calcio a questa ruota. Io non voglio essere, come dire, ipocrita e volere sostenere delle cose, potrebbe essere effettivamente che dà un calcio a questa ruota, poi si tratterebbe di vedere, cioè che dare un calcio alla ruota di una Vespa voglia dire commettere l'articolo di il reato di devastazione e saccheggio, questo mi sembra un po' forte, ecco, diciamo così, ma insomma si può dire, anche direi che questo lo possiamo ragionevolmente escludere, ma potrebbe tranquillamente essere quello che dice Arculeo, che dà una spiegazione assolutamente logica, dice che passava dal marciapiede alla strada e che siccome c'era questo in mezzo l'ha evitato. Il piede non è necessariamente sopra la ruota, ma potrebbe tranquillamente scavalcarla. Sulla base di questa fotografia, in assenza di ulteriori riscontri, ed è l'unica che è stata indicata dalla pubblica accusa, sostenere che hanno danneggiato arredi urbani, proprietà pubbliche collocati a Corso Torino, via Montevideo, via Tolemaio, piazza Giusti, piazza Tomaseo, via Pozzo e via Saluzzo, francamente mi sembra abbastanza fortina, insomma, è una cosa un po' strong. Quindi io sono abbastanza tranquillo. Il punto 2, il danneggiamento dello scooter giallo, non è provato, non è assolutamente provato, non c'è nessun riscontro, la spiegazione che ha dato Arculeo è assolutamente credibile, la pubblica accusa non è riuscita, dato il tipo di fotografia, me ne dispiaccio, a dare la prova di questo eventuale, forse, danneggiamento. Tutti gli episodi, e poi andiamo solo al di per di, perché tutti gli altri mi sembra l'abbiamo già ampiamente visti, tutti gli episodi in questione non sono riconducibili al ragionamento del 419. Io già stamattina nella parte generale ho parlato del 419, manca completamente l'elemento soggettivo, manca completamente l'elemento materiale. Voi capite che non si può ritenere che questa fotografia indichi una distruzione, un danneggiamento di ampie proporzioni, con caratteristiche di tipo generale estremamente importanti, le definizioni che vengono, e con in più il pericolo per l'ordine pubblico. Cioè, non credo che si possa evidenziare né sotto l'elemento materiale né sotto il profilo sicuramente dell'elemento soggettivo, da questa foto che dice poco o niente, un atteggiamento di questo genere. Quindi io sotto questo profilo sono tranquillo. Il punto 1 non c'è nulla, perché sul punto 1 c'è questa fotografia dietro i comunisti turchi, ci sono delle foto in cui passano, cioè c'è il concorso, l'ho definito qualche volta il concorso motociclistico, cioè loro concorrono a titolo di gente che va in motocicletta, ma insomma poi si deve concretizzare in qualche cosa, devono fare qualcosa, e purtroppo per la pubblica cosa non fanno niente. Eccola lì la foto, questi sono cattivi forte, eh? E loro sono dietro, vedete, eccoli lì, lì concorrono fortemente, perché vedete, sono distanti una cinquantina di metri, non lo so cosa stanno facendo, sono cose che non possiamo sapere, però purtroppo sono lì. Ecco, sul concorso morale io mi attesterei sul professor Grosso. Mi attesterei sul professor Grosso, e su quello penso che siamo d'accordo con la pubblica accusa, perché tra l'altro il professor Grosso è un loro sostenitore, quindi non vogliamo certo dargli questa delusione. E mi attesto anche sulle considerazioni fatte più e meglio di me dagli altri colleghi, non vi voglio assolutamente annoiare. Quindi sotto tutti questi elementi del 419 in realtà non esistono, perché sono sotto tutti elementi dei quali abbiamo dimostrato ad oggi, poi parliamo del DPRD che è l'ultimo, la non esistenza. Anticipo un'argomentazione in diritto e la enuncio solo perché la materia è talmente chiara che non c'è bisogno di fare una lunga disquisizione. Il pubblico ministero nella sua requisitoria ha fatto tutta una ampia dissertazione sulla questione della natura del 419, reato complesso, reato progressivo, eccetera. Mi sembrava che sulla scorta di quello che dice la giurisprudenza e la dottrina in maniera quasi unanime, non si potesse ritenere il concorso del reato di furto con quello di devastazione e saccheggio. Mentre invece, nel caso specifico, se non interpreto male il capo di imputazione, ma mi sembra che altre interpretazioni non se ne possano dare, viene contestato il furto delle vespe, e il furto delle vespe sarebbe l'elemento sarebbe uno degli elementi della devastazione e saccheggio, e qui comincia a non capire, perché non si può in premessa dire una cosa e poi nella formulazione del capo di imputazione dirne un'altra. A parte che non mi preoccupa minimamente il 419 nei confronti di Arculea e Valguarnera, perché Arculea e Valguarnera non hanno compiuto alcun atto di devastazione e saccheggio, neanche uno, ma non hanno compiuto neanche un danneggiamento. Io non posso concordare col pubblico ministero che sostanzialmente ci arriva a dire che un dolo di danneggiamento su un danneggiamento solo fatto da un'unica persona, purché nell'ambito di una situazione in cui l'ordine pubblico è compromesso, sia devastazione e saccheggio. Ovviamente non posso concordare, perché su queste basi l'hanno detto splendidamente i miei colleghi, l'ha detto la scorsa udienza il collega Sommovigo in una maniera assolutamente chiara, parlando dell'assalto dei carabinieri al furgone della Croce Rossa. Ci sarebbero moltissimi episodi in cui si dovrebbero imputare le forze dell'ordine. Quindi noi pensiamo che non si debbano imputare le forze dell'ordine, pensiamo che non si debbano imputare nemmeno i manifestanti. Si tratterà semmai di vedere se ci sono fatti singoli di danneggiamento, fatti singoli di furto. In questo caso non ce n'è neanche uno, ovviamente, fatto salvo il ragionamento sulle due vespe, sulle quali parlerò all'ultimo, e delle